Ho visto troppo, questo era il titolo della canzone, tradotto dall'inglese naturalmente, che abbiamo appena ascoltato, e insomma in realtà ne vediamo tante e anche per questo abbiamo bisogno di alcuni ospiti che ci aiutino a commentare le notizie. E cominciamo quest'oggi con Paolo Naso, politologo che ha avuto continua ad avere dei rapporti di collaborazione importanti con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Ben trovato Paolo, buongiorno, grazie
buongiorno,
per essere con
buongiorno, grazie a voi. Grazie a voi.
Su tutti i giornali in grande evidenza l'ondata di dazi, questo è veramente su tutti i quotidiani, anche se ancora non è deciso l'entità dei dazi che gli americani stabiliranno per quel che riguarda i rapporti con l'Unione Europea, ma insomma si vede già che dazi importanti in rapporto al Giappone, alla Corea, già ci guadagnano gli americani da questa situazione, però non sono in pochi a dire che è un boomerang. Cosa vedi in prospettiva, Paolo?
Io vedo che Trump vuole ridisegnare la politica estera americana radicalmente e lo sta facendo con due grandi strumenti, la politica internazionale, compresa quella militare, e la politica fiscale. Quindi da una parte si candida a mediatore dei grandi conflitti internazionali, fino a questo punto con risultati meno che mediocri, e dall'altra invece mostra di voler in qualche modo stabilire un ordine economico americano imperniato sulla politica dei dazi. Ma chi di dazi ferisce, di dazi perisce, quindi è chiaro che la politica dei dazi potrà avere un ritorno positivo in termini brevi, nel senso che potrebbe sostenere l'industria americana, la produzione americana, che oggi attraversa una crisi ancora di lungo corso, non è una crisi nata ieri, non l'ha provocata Trump, però certamente attraversa una crisi, e quindi nell'immediato potrà esserci una boccata d'ossigeno per la piccola e la media azienda americana. Nel lungo periodo invece sarà evidentemente un colpo di boomerang, perché ci saranno delle ritorsioni e quindi gli Stati Uniti saranno costretti anche a far leva su, come dire, su risorse interne e quindi anche a rinunciare a dei beni essenziali che avranno negli Stati Uniti un costo molto alto. Quindi davvero è un'arma a doppio taglio che nell'immediato però potrà produrre una boccata d'ossigeno. Va anche detta un'altra cosa però, che la politica del fiscale adottata da Trump è una politica che rischia di aggravare la tensione interna che c'è negli Stati Uniti tra delle grandi produzioni che operano ormai su scala globale, che quindi hanno bisogno della massima flessibilità. Sono stati grandi gruppi come quelli di Elon Musk che hanno sostenuto il presidente, e oggi è evidente che questi gruppi capiscono che la strada imboccata dalla Casa Bianca è una strada, non è quella che avevano sperato, e quindi prendono le distanze. In questo senso la vicenda del rapporto tra Trump e Musk mi sembra assolutamente esemplare. Va anche detta un'ultima cosa, che gli Stati Uniti sono il paese più indebitato al mondo, e quindi anche questa scelta di aumentare i dazi per proteggere l'economia interna va vista alla luce del fatto che gli Stati Uniti hanno una sovraesposizione debitoria. Certamente hanno anche le garanzie, sono in grado di offrire delle garanzie, però una crisi del sistema americano innescata dalla politica dei dazi potrebbe avere un effetto devastante sull'economia americana. Dico devastante, e questo spiega il perché di tanti allarmati messaggi da parte della Banca Federale, da parte degli osservatori internazionali e anche da parte di alcuni esponenti dell'amministrazione. Cioè Trump sta giocando col fuoco.
Poi, a proposito della risposta per alcuni debole fin qui dell'Unione Europea, parleremo fra un'oretta circa con Marco Fusaro, che è il coordinatore della delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni. Però credo, Claudio.
Sì, no, mi fa piacere che Paolo abbia citato Musk, perché c'è anche questa
America Party.
Questa novità. E volevo chiedere a Paolo se è una contromossa per poi fare, come dire, una pace almeno di facciata con il presidente, oppure è veramente la ricerca di raccogliere quel 5-10% che potrebbe diventare un ago della bilancia nelle prossime elezioni.
Non sarebbe la prima volta che qualcuno cerca di fondare un terzo partito. Insomma.
A questo punto la rottura è avvenuta e non credo che il carattere dei due personaggi sia tale da far pensare a una possibile felice riconciliazione in tempi rapidi. Non mi sembra nello scenario. Non capisco onestamente la mossa di Musk, se non una mossa che punta ancora una volta alla disintegrazione del sistema democratico americano. Cioè, da una parte il tentativo di fare un terzo partito centrista populista c'è già stato, lo diceva Roberto, ricordiamo però come grande tentativo una ventina di anni fa, miseramente fallito, cioè il sistema culturale, politico, l'establishment americano ragiona in termini duali, il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. Ci sono culture, linguaggi, potentati economici che sostengono l'uno o l'altro. L'introduzione di un terzo elemento rischia di essere disturbante e inefficace. Ma perché Musk fa questa mossa? Perché crede davvero in un terzo partito che sconfigge Trump? Ma alla fine sarebbe sconfitto lui stesso, nel senso che i democratici, ammesso che siano in grado di uscire dalla letargia in cui sono e dalla confusione mentale in cui sono, non sarebbero un'alternativa migliore dal punto di vista di Musk. Quindi secondo me è piuttosto un piano di picconamento del sistema americano, di dimostrazione che la democrazia americana, per come l'abbiamo conosciuta in questi 250 anni, è una mera retorica, che non c'è un vero potere del popolo. Perché? Perché il potere del popolo lui lo vuole garantire attraverso altri strumenti, non sappiamo quali. Però certamente nella testa di Musk ci sono scenari che vanno oltre quelli delle democrazie liberali che noi abbiamo conosciuto.
Quindi
sono gli scenari delle tecnocrazie, per esempio.
Quindi
delegittimazione, una picconata al sistema politico americano per dimostrarne l'inconsistenza.
Insomma, wait and see, ecco, come direbbero gli americani.
Sì, aspettiamo. Ma con grande trepidazione, con grande trepidazione, certo. Nel senso che è un partito che fa franare una costruzione così rocciosa, così solida, e pretende di dimostrare l'inconsistenza appunto delle opzioni democratiche, per dire tanto è tutto uguale, tanto la democrazia non serve a niente, tanto la democrazia porta soltanto alla bancarotta, è un calcolo disperato. Che però è nella testa di Trump, perché è stato lui a introdurre concetti come tecnocrazia, post-democrazia.
Trump o Musk? Tu stai parlando di Musk.
Musk,
adesso.
Chiedo scusa. È stato lui a introdurre questi concetti, in termini anche fantasiosi, avveniristici. Quindi io vedo in questa mossa una provocazione più che un calcolo politico.
Torniamo a parlare con Paolo Naso, politologo, e ci siamo lasciati poco fa con un riferimento al fatto che Netanyahu si trova in questo momento alla Casa Bianca, ha addirittura annunciato che Israele candida il presidente Trump al premio Nobel per la pace. L'impegno, come dire, c'è, poi bisogna vedere quali sono i risultati per quanto riguarda l'Ucraina e naturalmente Gaza. Purtroppo, ecco, si legge su Repubblica il piano per svuotare la striscia, portare a Rafah 600.000 Gazawi. Questo è forse il modo in cui si vuole risolvere certe situazioni. Allora, sentiamo Paolo Naso su questa vicenda.
Finalmente capiamo qualcosa, nel senso che l'azione militare di Netanyahu, nella formula che ha assunto, a un certo punto è sembrata irragionevole. Nel senso che ormai l'80% dell'infrastruttura di Gaza è stato distrutto, Hamas è chiaramente allo sbando, ci sono certamente delle sacche di resistenza e comunque il fenomeno Hamas è un fenomeno che si rigenera, questo Netanyahu lo sa benissimo, può anche far fuori i capi, ma ci saranno i figli e dopo i figli ci saranno i nipoti, se non c'è una soluzione più radicale del conflitto. Quindi la domanda che in tanti ci ponevamo è: ma dove vuole arrivare Netanyahu? Ecco, finalmente l'abbiamo capito. Finalmente abbiamo capito che il piano indicibile alcuni mesi fa è un piano di alleggerimento della popolazione palestinese di Gaza e quindi un piano anche di liberazione di quote di territorio di Gaza a vantaggio di nuovi progetti, che non saranno i fantasiosi Gaza Resort immaginati da Trump, però certamente sarà qualcosa del genere, cioè sarà un'area di territorio sottratta alla sovranità palestinese sotto il controllo israeliano, con una popolazione palestinese massicciamente concentrata in una sorta di grande carcere a cielo aperto, una sorta di prigione a cielo aperto, confinata in una situazione che è una situazione drammatica, diciamo riconducibile a quella dei campi profughi dopo il 1948. Finalmente si capisce quindi qual è l'obiettivo di Netanyahu, e va detto che la comunità internazionale ad oggi non sembra in grado di fare fronte a questo. Quindi la piccola cosa, modestissima, di fronte a questi grandi fatti, a queste grandi tragedie, ognuno cerca di fare quel piccolissimo che può. Ecco, ciò che insieme all'amico Brunetto Salvaragni, un teologo cattolico molto noto per il suo impegno interreligioso e interculturale, abbiamo fatto è stato quello di scrivere una lettera alla presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, perché ella stessa ha scritto un articolo molto importante sul portale dell'Unione delle Comunità Ebraiche, Moked. Una lettera che si rivolge alla presidente nel segno della stima che si prova per la comunità ebraica italiana e per la sua presidenza, che ha adottato un ragionamento toni morbidi in questa lettera, tuttavia bisognosa di precisazioni, e in particolare la prima delle precisazioni che noi chiediamo alla presidenza delle comunità ebraiche è come mai la comunità ebraica, che ha sempre avuto antenne estremamente sensibili laddove vengono violati i fondamentali diritti umani, oggi non coglie la drammatica urgenza che investe la situazione dei palestinesi a Gaza, e come mai non coglie, come dire, anche la potenzialità di un ruolo che essa stessa come comunità di ebrei in diaspora potrebbe svolgere nel cercare di costruire, ricostruire dei canali di dialogo e di pace che oggi di fatto sono assolutamente bloccati. Quindi è un tentativo, vedremo se produrrà qualche risultato, ma certamente un tentativo di apertura e di dialogo nel quadro delle relazioni tra ebrei e cristiani, che in questi ultimi anni hanno drammaticamente risentito della situazione sul territorio. Cioè la guerra ha creato un problema, ha posto un problema molto serio nelle relazioni tra gli ebrei della diaspora, quindi anche italiani, e le comunità cristiane. In genere si cerca di evitare i problemi e di far finta che non ci siano. Noi abbiamo voluto invece dichiarare che il problema c'è, e ci pare utile almeno incominciare a parlarne, a definirlo, a dargli una forma, perché soltanto affrontando certi nodi si possono trovare delle soluzioni. La politica di mettere la testa sotto la sabbia, di far finta che nulla sia accaduto dopo il 7 ottobre di un anno e mezzo fa, mi sembra una strategia assolutamente perdente anche sul piano del dialogo interreligioso.
Un'ultima battuta su questa lettera aperta. Noemi Di Segni lamentava il fatto che da parte dell'opinione pubblica italiana, e non solo, quando si riflette su questi eventi c'è una visione distorta, nel senso che non ci si rende conto delle responsabilità di Hamas e forse, lei dice, dei palestinesi in generale su tutto quello che è successo, anche se lei stessa prende le distanze dalla guerra di Netanyahu.
Esattamente, ma è uno dei passaggi critici della lettera, nel senso che noi non abbiamo alcuna esitazione nel definire puro terrorismo l'azione di Hamas, e quindi da contrastare con le forme che l'intelligenza militare e l'intelligenza politica suggerisce, cioè il terrorismo va contrastato. Detto questo, accusare i palestinesi di non essere abbastanza democratici mi sembra veramente un'ingiustizia beffarda, nel senso che i palestinesi sono sotto lo scacco di Hamas da 20 anni. I palestinesi hanno pagato un prezzo enorme alla mancanza di alternative ad Hamas, e non dimentichiamo che Hamas all'inizio è stata sostenuta anche dal governo israeliano in chiave anti-Olp, anti-Arafat. Quindi
quando sai la responsabilità dei palestinesi, chiaro.
lamentarsi che i palestinesi non sono riusciti, sotto di fatto una sorta di occupazione, a darsi delle forme democratiche, ma mi sembra un'accusa non sostenibile. La democrazia si costruisce nella libertà, oggi non c'è libertà a Gaza e quindi è impensabile chiedere democrazia e chiedere un atteggiamento più maturo da parte della popolazione. Non è questo oggi il problema. Oggi il problema è dire che questo è il problema significa indicare un diversivo. Forse questo è uno dei punti di maggiore tensione, diciamo, della nostra risposta rispetto alla lettera della Presidente Di Segni. Oggi l'urgenza è quella di dar da mangiare a chi sta morendo di fame, garantire cure elementari a chi è ferito e non trova modo di essere curato e cercare di fermare la spirale dell'odio. Questo è l'obiettivo iniziale. La costruzione della democrazia è un processo auspicabilissimo, doveroso, è un secondo tempo rispetto a questo primum, che è il primo della vita, della sopravvivenza di 2 milioni di persone.
Allora, noi dobbiamo concludere la nostra riflessione, forse proprio un'ultimissima battuta, perché ormai il tempo è volato via. Si sta svolgendo in questi giorni l'Assemblea Mondiale della Conferenza Generale delle Chiese Avventiste, dunque l'Assemblea della Chiesa Avventista Mondiale, ecco.
A St. Louis.
A St. Louis, Missouri, Stati Uniti. Già sappiamo che c'è un nuovo presidente, che è un brasiliano. Ecco, prendiamo spunto, semplicemente spunto, da una cosa che interessa soprattutto gli avventisti, ecco, ovviamente.
Interessa gli avventisti, ma una cosa importante, ecco, cioè in un tempo così vuoto di idee, di principi e di valori, in cui anche l'ordine internazionale viene contestato, il diritto internazionale sembra essere distrutto dalla violenza del più forte, e invece la voce di una chiesa mondiale come la Chiesa Avventista, a me sembra una risorsa. Lo dico in riferimento agli avventisti, lo dico in riferimento a ciò che sta facendo la Chiesa Cattolica, ciò che sta facendo il Consiglio Ecumenico delle Chiese, ciò che stanno facendo tutte le confessioni religiose, proprio perché sono un deposito di valori. Ecco, l'avventismo, oltretutto, avendo questa solida struttura internazionale, può dare un contributo. Su quali temi? Ma io ne vedo due particolarmente coerenti con almeno la mia comprensione dell'avventismo. Uno, il senso di un rapporto olistico con l'ambiente, cioè di una cultura dell'ambiente, delle risorse, che sia una cultura ispirata dai principi biblici e primo tra tutti quello per cui l'umanità non è padrona del creato, ma è ospite del creato, deve riconsegnare il creato alle generazioni che verranno. Questo tema ambientale a me sembra nelle corde, diciamo, della tradizione avventista, così come l'altro tema. Il tema della libertà, il tema della libertà civile, il tema della libertà religiosa che è calpestata in tante parti del mondo. Ecco, se un'assemblea di chiese riesce in tempi così oscuri a dire due cose su questi due temi, il sovraccarico che noi mettiamo sull'ambiente, lo sfruttamento dell'ambiente, il global warming, il surriscaldamento globale da una parte e la libertà religiosa per tutti, non soltanto per i cristiani, per tutti dall'altra, a mio modo di vedere accende due piccole luci in un tunnel molto, molto cupo e molto preoccupante.
Bene, grazie anche per questi auspici in rapporto alla missione anche che la Chiesa Avventista, ma le chiese cristiane in generale hanno, mi sembra importante. Claudio, proprio un flash?
Ma è bella questa immagine, io la sento proprio viva, di essere dentro un tunnel e che le chiese possano, la Chiesa Avventista ma tutte le altre, spingerci verso quella lucina che è fuori dal tunnel in un momento in cui la speranza sembra venire meno.
Grazie di nuovo Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia, a risentirci, a presto.
Buona giornata a tutti voi.